Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Torna Cristian Camilletti, che ha fatto il furbo, ha fatto festa ieri. Ciao Cristian.
Buonasera a tutti, eccoci qua. Beh, ieri sera ho lasciato spazio a Paolo Papili con Correva l'anno, insomma, altra bella puntatona ieri, Ho avuto modo di ascoltare l'ultima ora, beh. Ragazzi, che dire?
Qui si parla solo di ultima ora, c'hai ragione, perché non si vedono, non ho ascoltato la puntata, ma l'ultima ora, perché le nostre puntate si sanno come sempre quando iniziano, ma mai quando finiscono.
Giusto, giustamente. No, ieri sera è stata una puntata veramente interessante, insomma, ho sentito con molto piacere. Insomma, una trasmissione che ha riscosso molto successo, devo dire, nel corso di questa stagione. È andato a sostituire DJ Biancorosso, che fino all'anno scorso, fino alla stagione scorsa, insomma, dava ampio sfogo il mercoledì tra Roberto Cardinali e dei serati della vecchia Ancona 1905. E invece in questa stagione, insomma, questo programma alternativo del mercoledì ha riscosso tantissimo successo. Complimenti!
Complimenti a Franco Lorenzini, Paolo Papili e tutti i loro ospiti per quello che riguarda appunto questa nuova, chiamiamola nuova, linea editoriale del mercoledì, che ci ha tenuto compagnia, ma non è tanto nuova perché è un qualcosa che fa parte del DNA dei tifosi biancorossi e quindi era giusto, per quello che è stato appoggiato immediatamente, parlare della storia della nostra squadra del cuore. Intanto qui si aprono reggiseni di un po' di tutto, ovviamente stiamo girovagando su internet per cercare le ultime e capita ogni tanto qualcosa, insomma, qualche iniziativa promozionale in particolare. Facebook ci pensa, si vede che qualcuno qua dentro è andato a guardare qualche sito e alzi le mani. Non mica ho detto Cristian.
Ho già messo le mani avanti prima che venga incolpato di qualcosa.
E vabbè, dicono tutti così.
Ecco.
E allora, siamo quasi pronti per andare in col primo break pubblicitario. E puntata ricca. Dobbiamo, ve lo diciamo già in partenza, insomma, puntata molto ricca. Si parlerà ovviamente dell'Ancolitana, si parlerà di iniziative, si parlerà con la società. Allora, state con noi, soliti punti di contatto, anzi adesso ve li apro perché in realtà i punti di contatto al momento non c'erano attivi per dar modo di operare, quindi 334 35 20 488, state con noi. Se non l'avete fatto, fate un giro della Fiera di San Cirico che si chiude domani e acquistate ovviamente le cartelle della Super Tombola di San Cirico, quelle del cui ricavato va interamente alla Croce Gialla di Ancona.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria e allora ci tuffiamo intanto nella ultima giornata per noi, per questa settimana, ultima giornata di Punto Biancorosso. Domani festa del patrono d'Ancona, saremo anche noi in pausa, quindi prima di andare con i nostri ospiti, beh, vediamo cosa succederà nella giornata di sabato.
Eh sì, perché praticamente per quanto ci riguarda siamo nella puntata pre-match di sabato, appunto, dove l'Anconitana scenderà in campo alle ore 16.30, ma il quadro completo della 32esima giornata partirà sabato alle ore 14.30 con Portuali Calcio Ancona Osimo Stazione. E invece alle ore 16.30, sempre di sabato, in campo Avis Arcevia 1964 contro Chiaravalle. Belvedere Anconitana, Borghetto Ponterio, Borgo Minonna San Biagio, Falconara 1973 Monserra, Le Torri Castelplanio Marotta, Monte Marciano Monzano e Staffolo contro Castelfrettese, per una classifica che recita: Anconitana 84 punti, già promossa matematicamente in promozione, Osimo Stazione 64, Borgo Minonna 52, San Biagio e Monserra 46, Portuali Calcio Ancona 44, Staffolo e Castelfrettese 40, Marotta e Monte Marciano 38, Le Torri Castelplanio 36, Belvedere Falconara 1973, Chiaravalle 35 punti, e qua già siamo nella zona play-out, dove vede a 31 punti anche l'Avis Arcevia 1964 e il Borghetto e il Ponterio con 30, mentre in questo momento fanalino di coda con 24 punti il Monzano, che appunto per riuscire nell'impresa di salvarsi o perlomeno per accedere ai play-out e quindi non retrocedere direttamente, le ultime tre giornate dovrebbe portare a casa bottino pieno, e non so se riuscirà in questa cosa, perché appunto è veramente arduo vedere il Monzano magari riuscire a passare i play-out per salvarsi appunto in questo girone B della prima categoria. Credo che abbiamo già il nostro primo ospite, allora io do il bentornato sulle frequenze di Radio 2 ai nostri microfoni al responsabile marketing dell'US Anconitana, ovvero Massimo Bugheri. Buonasera Massimo.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ben ritrovato Massimo. E allora con te non possiamo far altro che parlare subito di quello che sarà l'evento del 12 aprile, questa festa che sarà organizzata il giorno di Anconitana Portuali.
Sì, come abbiamo già avuto modo di accennare, sicuramente sarà un momento per ritrovarci tutti insieme con i tifosi per festeggiare, io dico sempre in maniera sobria, quello che intendo dire è abbastanza comprensibile, cioè siamo da una parte contentissimi di quello che hanno fatto i nostri ragazzi tecnici, perché vincere il campionato con ad oggi 20 punti di vantaggio è sicuramente una buona soddisfazione, però è anche vero che era un obbligo, come ripete sempre il mister, quindi il nostro obbligo era quello di vincere il campionato, l'abbiamo stravinto. Questa festa abbiamo pensato di denominarla ieri, oggi, domani e per sempre, proprio perché sicuramente non dimentichiamo chi ha fatto del bene all'Anconitana e prima all'Ancona negli anni passati, poi ci sono stati personaggi che hanno fatto del male, e questa festa sarà soprattutto la festa dei settori giovanili, delle scuole calcio, delle società anconetane.
Allora, hai parlato di settore giovanile, allora già che ci siamo, visto che sei al telefono con noi, diamo anche quella che è stata la notizia pubblicata anche sul sito appunto ufficiale dell'Anconitana, ovvero perché praticamente, leggo testuali parole dell'ufficio stampa dell'US sì. Anconitana, prosegue il lavoro della dirigenza biancorossa per la creazione del settore giovanile in vista della prossima stagione che sta già dando i suoi primi frutti. Nella giornata di ieri è stato chiuso l'accordo con la società Ponte Rosso Calcio Ancona. Tutti gli accordi raggiunti verranno presentati nei prossimi giorni con una conferenza stampa dove verranno illustrato il progetto con le due nuove realtà giovanili dell'US Anconitana per la prossima stagione. Quindi questo intanto è il comunicato ufficiale, mentre per qualcuno si fosse perso qual è l'altra società, sarebbe la giovane Offagna San Biagio, che è stata ufficializzata già la scorsa settimana.
Esattamente. L'Anconitana aveva due possibilità di scelta per quanto riguarda il settore giovanile: o partire da zero, costruire qualcosa diciamo per suo conto e quindi un po' contro, in concorrenza con le altre società anconetane, oppure, come abbiamo fatto e siamo tutti convinti della nostra scelta, rivolgersi, parlare, incontrare le altre società e per chiedere loro una collaborazione che è sicuramente nel nome dell'Anconitana, però senza ostacolare nessuno e quindi dando la possibilità alle persone che hanno lavorato bene nei vari settori giovanili delle altre società di continuare la propria attività con una supervisione dell'Anconitana, ma senza un'ingerenza diciamo ingombrante, ecco.
Assolutamente, questo è molto importante proprio perché magari tra virgolette l'Anconitana è un po' l'ultima arrivata in questo momento, perché ricordiamo, certo, ripartiamo da zero praticamente, quindi non è che si può fare irruzione in casa da altri.
Assolutamente,
e
tra l'altro noi ci vantiamo sempre come gruppo societario di essere dei dilettanti e quindi ci serve imparare da tutti.
Assolutamente, assolutamente. Dei dilettanti che però pronti via hanno vinto un campionato, così
sì,
partendo dal niente.
Sicuramente qualcosa l'abbiamo fatta bene, abbiamo fatto anche degli errori, per carità, chi è che non sbaglia, però siamo sulla strada giusta secondo noi.
Assolutamente sì, direi. Allora, come sarà un po' organizzata questa giornata del 12 maggio? Già avete un po' messo giù, immagino, un piano...
In linea di massima sì, diciamo che ci sarà prima una partita tra queste società, con i giovani di queste società, con i bambini che quindi faranno un po' festa, e sicuramente saranno invitati gli ex presidenti con delle piccole esclusioni. Le piccole esclusioni riguardano magari i presidenti che si sono lasciati male, tra virgolette, con la città e comunque con i tifosi. Sì. Sinceramente lì abbiamo pensato di non invitarli per evitare polemiche, visto che tra l'altro staremo tutti in tribuna, quindi evitare polemiche tra tifosi e magari qualche persona non proprio gradita.
Si è parlato sì. Anche di Edoardo Longarini come possibile presenza appunto il 12 maggio.
Beh, è tra le persone invitate, sicuramente magari non starà simpatico a tutti, questo lo sappiamo, però insomma, secondo noi come presidente non ha fatto del tutto male, insomma ha fatto anche delle cose positive.
Beh, anzi, tutt'altro, ha fatto veramente grandi cose.
Quindi poi certo, come imprenditore magari non è ben visto dal comune, sicuramente ci sono state anche delle beghe legali fra lui e il comune, però questo ci interessa poco come Anconitana e come sportivi, insomma, ecco.
Assolutamente.
Non sta a noi giudicare questo aspetto.
Certo, certo. Mentre per quanto riguarda il lato allenatori-giocatori?
Sì, noi attraverso i social, chiaramente, perché sennò fare mille telefonate e trovarli tutti era un po' difficile, stiamo invitando tutti quelli che hanno indossato la maglia dell'Ancona, i tecnici dell'Ancona, stiamo invitando un po' tutti. Ovviamente anche lì non verranno tutti, perché tra l'altro molti giocano ancora, fanno gli allenatori sicuramente, quindi vediamo quanti ci raggiungeranno al Del Conero.
Allora, intanto ti arriva un messaggio da parte di Luca che ti scrive: buonasera Bugari, è quindi escluso che vengano introdotte in futuro altre figure professionali nel settore giovanile da parte dell'Anconitana? Poi in conferenza stampa si capirà meglio.
Allora, non è escluso nulla, nel senso che siamo work in progress, quindi questo è un settore che gestisce in prima persona Matteo Bartoloni, ci sarà una conferenza stampa dedicata a questo argomento, per cui sicuramente non finisce qui, abbiamo fatto i primi due accordi, serviranno persone molto preparate per darci una mano e sono anche in via di definizione ulteriori accordi, perché chiaramente avendo incontrato sostanzialmente tutte le società della zona, alcune società ci hanno detto di no per i motivi più svariati, altre società ancora continuano insomma a incontrarci per vedere se c'è la possibilità di chiudere un accordo. Quindi no, questo è l'inizio, insomma sono le prime due pietre, questi due accordi, ma poi sicuramente comunicheremo altre cose nelle prossime settimane.
Quindi c'è tutta l'intenzione di ampliare ulteriormente il raggio
sì,
d'azione.
Sì, noi pensiamo che il settore giovanile sia fondamentale, avevamo detto lo scorso anno, non facciamo in tempo, a settembre 2017 sicuramente non avremmo fatto in tempo a fare nulla, ma che nella nostra testa c'era l'impegno per creare un settore giovanile. Ci vorrà del tempo, niente si inventa, ci vorranno degli impianti, continuiamo a puntare sul dorico, anche lì noi il presidente è pronto ad investire, l'ha detto più volte, e sta incontrando il comune proprio per trovare delle soluzioni, no? Come abbiamo letto nelle settimane scorse, quindi siamo consapevoli assolutamente di dover investire nel settore giovanile e di creare gli impianti giusti per far allenare questi ragazzi.
Certamente. Poi comunque settore giovanile, come dicevo, anche trovare accordi con altre società, oltre che ampliare il discorso dei settori giovanili, c'è anche proprio anche un discorso secondo me anche più profondo, cioè far innamorare di nuovo i ragazzini della maglia biancorossa, perché qua si è un po' disperso quest'amore nel corso degli anni,
sì.
Per tutte le vicissitudini insomma che sappiamo benissimo, non andiamo a rifangare di nuovo, però secondo me è un obiettivo anche da parte vostra quello di
avvicinare anche le famiglie, cioè ricreare un rapporto con la città, è anche questo insomma, ecco, sicuramente non crei un rapporto se continui a lottare con le società della zona, insomma, ecco.
Certo che sì. Poi c'è un messaggio che ti punzecchia un attimo, che non si firma, e ti chiede se non sarebbe meglio contattarli telefonicamente i personaggi che appunto vorrete portare.
Beh, non so, adesso non abbiamo fatto un conto preciso, ma chiamare tutti gli ex giocatori, gli ex tecnici dell'Ancona, non so a che numero si arriva, dovremmo assumere delle impiegate per fare questo lavoro, non so, comunque è una cosa piuttosto, secondo me, quasi proibitiva, però sicuramente quasi tutti sono rintracciabili sui social, oggi ci sono questi mezzi di comunicazione molto, molto semplici, ma sicuramente molto veloci.
Certo. Per quanto riguarda invece il discorso partner, di sponsor, insomma, quest'anno il lavoro che è stato fatto, secondo me comunque è stato un buon lavoro, essendo appunto la prima esperienza per questa società e per tutto quello che sempre ricordiamo per come si è partiti, insomma, si è partiti da zero e non era facile fare il lavoro che è stato fatto nel corso di questi 8-9 mesi. C'è ancora qualcosa che bolle in pentola, qualcosa che potrebbe essere svelato a livello di sponsor ancora prima del termine della stagione, oppure dobbiamo ormai attendere magari la nuova stagione sportiva per vedere nuovi sponsor entrare in società?
Beh, guarda, gli incontri continuano, quindi non c'è, diciamo, tra virgolette, una tregua estiva per noi su questo argomento. Sicuramente ormai si parlerà di accordi per la prossima stagione, visto che questa è ormai al termine. Non ci stancheremo mai di ringraziare quello che stanno facendo per noi sia Giampaoli che Prometeo, che sono insomma gli sponsor che ci hanno affiancato dalla prima ora e che stanno sicuramente cercando di darci una mano anche a dare magari più entusiasmo a chi aveva perso questo entusiasmo a chi in passato ha sponsorizzato magari situazioni non proprio limpide o comunque discutibili, rimanendo scottato. E anche lì l'avevamo detto subito, sicuramente questi sponsor che hanno avuto precedenti negativi con l'Ancona ci hanno un po' studiato in questo primo anno per vedere, per conoscerci, per vedere se eravamo insomma persone con qualche cadavere nell'armadio anche noi oppure no. E anch'io che faccio questi incontri in prima persona sto notando che lo scetticismo piano piano sta scomparendo, sta lasciando il posto a trattative abbastanza serrate sull'argomento sponsor.
Ci sono discorsi perlomeno approcciati sul fronte porto?
I discorsi sono più che approcciati, anche lì stiamo parlando, non è un mistero per nessuno, con Rodolfo Giampieri. Discorso che ho fatto prima vale anche per tutti quelli, gli imprenditori del porto che si erano avvicinati all'ultima Ancona, diciamo. Stiamo lavorando, sicuramente noi siamo fiduciosi. Man mano che passa il tempo abbiamo dei segnali sempre più positivi e per la prossima stagione secondo me comunicheremo qualcosa di importante su questo argomento.
Quanto sarà importante secondo te l'approccio stesso degli sponsor, magari anche locali, visto che a parte i vari DSV, Faircam e Caloni, che comunque sono sponsor importanti, ma che
sì,
non sono...
Anche Luce Sole Mazzieri.
E Luce Sole Mazzieri, esattamente. Sono sponsor importanti, sono sponsor molto importanti. Però secondo te quanto è fondamentale magari anche quella che sarà la categoria della prossima stagione? Perché sappiamo, insomma, l'Anconitano sul campo ha guadagnato la promozione, però non è mistero che si sta lavorando per ottenere un'eccellenza.
No, non è mistero, ma sicuramente io dico sempre luci spente sull'argomento, perché non dipende sicuramente da noi. Noi il nostro lo abbiamo fatto, se qualcuno vorrà darci una mano senza andare contro le leggi, senza andare contro gli interessi di nessun'altra società, noi siamo pronti. Il Presidente ha ripetuto più volte che comunque fare una squadra competitiva in grado di affrontare anche un'eventuale eccellenza all'ultimo momento, però ripeto, questa cosa non dipende da noi. Io credo che gli sponsor locali, non dico che sia indifferente alla categoria, ma che sicuramente non ci abbia così grosso peso. Sicuramente ha un grosso peso per sponsor nazionali. Faccio un esempio: io sto trattando con una compagnia assicurativa che sponsorizza squadre in Serie A, per cui è chiaro che andare a parlare di prima categoria è più difficile rispetto che parlare di eccellenza, magari, ecco, sicuramente sì.
Certo. Gianluca scrive: un buon settore giovanile è fondamentale per la società, e mi sembra
ha ragione,
mi sembra logico,
assolutamente.
Perché è il futuro poi praticamente della prima squadra, un buon settore giovanile.
Ma assolutamente, è sia un futuro economico, perché comunque ti permette, allevando dei calciatori, di sicuramente risparmiare in futuro, ma come dicevamo prima è il futuro anche dal punto di vista del seguito che deve avere l'Anconitana nei confronti della città.
Bene, allora
Non so se vuoi aggiungere qualcosa,
sì,
Stefano.
Sì. No, intanto ci abbiamo preso con il lancio che abbiamo effettuato nel pomeriggio, cioè questa mattina veramente, dopo il comunicato dell'Ancona, dell'Anconitana sul proprio sito, abbiamo messo: si delinea il futuro del settore giovanile dell'Anconitana, non concorrenza, ma unità di intenti tra società per un grande obiettivo. E sì, quindi, diciamo, questo mi ha fatto piacere, insomma, che hai confermato questa linea che avevamo in parte intravisto noi, insomma, ci sembrava un po' questa che dovrebbe
non
essere.
Non sempre è stato fatto questo da parte del
in precedenza.
No, ma
infatti noi l'avevamo detto all'inizio, no, che ripartendo da così in basso sarebbe stato il caso proprio quello di trovare un punto di contatto con le altre realtà del territorio, perché
quantomeno il primo passo secondo noi andava fatto proprio da noi. Poi, per carità, c'è qualcuno che ci dice di no, c'è qualcuno a cui non interessa collaborare per motivi, insomma, per motivi suoi, però noi il primo passo l'abbiamo fatto.
Certo, anche perché vorrei ricordare un piccolo particolare, il dato anagrafico del territorio, cioè aprendo ulteriori 10 scuole calcio non è che ci sono bambini per tutti, cioè parlandoci no, francamente, quindi vorrebbe dire una guerra al modello supermercato,
un
rubare uno all'altro.
Che non ci interessa, ecco, proprio minimamente, il presidente come sapete è lontanissimo da questi argomenti commerciali, quindi no, sinceramente ci sembrava giusto coinvolgere società del territorio che hanno lavorato bene, che hanno sicuramente investito il loro tempo, il loro denaro per creare delle strutture molto interessanti, e quindi perché buttare tutto a mare o fare una guerra con queste persone? No, giustamente in questo senso, in questi settori siamo noi che abbiamo da imparare.
E poi soprattutto avendo una prima squadra, lì entra in gioco la valorizzazione di questi ragazzi per il loro futuro,
certo, certo.
E questo deve essere proprio un argomento principe che tra la società numero uno della città, e noi speriamo non solo della città, e tutte le realtà locali, partendo come avete fatto bene dalla zona, cioè dall'ambito territoriale, e poi magari allargando questo discorso un po' come succede nel nord, in quella che noi paragoniamo sempre, altre realtà, ma ci hanno voluto, hanno avuto del tempo anche loro, decine di anni, per organizzarsi,
sì,
sul territorio.
Soprattutto, secondo me, il tempo, sì, serve a convincere i tuoi interlocutori che non hai dei secondi fini, che non ci sono da nascondere. Ripeto, parliamo sempre delle vecchie esperienze, Non è questo il caso, a noi non interessa un fare un business con l'Anconitana, no, lo scopo è un altro.
Adesso ti faccio una domanda forse un po' provocatoria, ma tanto siamo nel periodo
giusto. Il
vostro
mestiere.
No, io voglio capire se come Anconitana avete un po' paura che il proseguo, e quindi ecco, abbiamo toccato velocemente prima il Dorico eccetera, non venga in questo momento tutto triturato dalla campagna elettorale, perché adesso il rischio è un po' quello.
Guarda, noi vorremmo restare fuori da un discorso politico e da un discorso elettorale, nel senso che abbiamo un buonissimo rapporto con l'attuale amministrazione, ma sicuramente non abbiamo motivo di pensare di non avere buoni rapporti con, se questa amministrazione dovrà cambiare, insomma non, sono cose anche queste che non decidiamo noi, che non parteggiamo per nessuno, noi giudichiamo i fatti. In questo momento l'amministrazione ci è stata vicino, ha fatto insomma qualcosa per noi, altre cose le dovrà fare, ci sono dei ragionamenti molto, molto chiari e lineari in piedi, per cui non abbiamo nulla di cui lamentarci, ma siamo sempre attenti che i programmi vengano rispettati e le promesse vengano mantenute, però ecco, non vorremmo con questo entrare in un discorso politico con nessuno, ecco.
Certo, no, ma infatti io dico il pericolo, ma che magari
sì.
Per andare contro l'attuale amministrazione, dall'altra parte si punti a dire tavola rasa contro,
per strumentalizzare l'Anconitana e le sue,
esatto,
esigenze.
E io lì quello
fatto, no, non voglio, cioè non voglio crederci, non voglio pensarci, quindi
però potrebbe
anche
essere
anche
un
lì
pericolo.
All'aperto dell'Anconitana inviteremo, dal punto di vista delle autorità politiche, inviteremo insomma rappresentanti di qualsiasi colore, non abbiamo questa non facciamo delle scelte politiche con l'Anconitana, ecco.
Io te l'ho fatta perché insomma ho iniziato a sentire, capito, un po' di prese,
no, non siamo preoccupati,
prese di posizione
che, se qualcuno non manterrà le promesse, poi vabbè, noi sicuramente questa cosa verrà da noi sottolineata, però al momento
adesso io non parlavo infatti del rapporto tra voi e l'amministrazione, che è abbastanza chiaro e delineato, certo, al momento, certo. Più che altro da lei, visto che le candidature saranno ferme in questo momento 4, ma forse potrebbero essere addirittura 5, se dall'altra parte non venga strumentalizzato questo feeling per la prima volta che c'è tra la città di calcio e l'amministrazione, perché precedentemente ricordiamo che questo feeling non c'era, non c'è mai stato, anzi c'è stato anzi un rapporto sempre abbastanza conflittuale tra chi gestiva l'Ancona.
Noi crediamo che la società anconitana dovrà sempre cercare di avere un buon feeling con l'amministrazione comunale, senza fare il tifo per nessuno. Insomma.
Certo. Ecco,
quindi una società ha bisogno di impianti sportivi, e quindi dietro gli impianti sportivi c'è il comune, per cui un'anconitana in lotta con un'amministrazione comunale di qualsiasi colore politico, sinceramente io non la vedo, non è una cosa che farebbe bene alla città.
No, anche perché se la società di calcio milita in un campionato decente, virgolettiamo il nostro decente, è un volano per la stessa città, perché sì, è un mezzo di promozione. E forse questo non è stato tenuto in considerazione.
Anche noi di queste guerre psicologiche intorno al Dorico, però insomma, ecco, al momento speriamo che tutto si fermi lì e che dopo le elezioni si ritorna a ragionare, insomma.
È un po' il gioco delle parti in questo momento, mettiamolo
non ci spaventiamo,
così
non ci spaventiamo,
assolutamente, andate avanti per la vostra strada
sicuramente.
Va bene, possiamo chiudere qua con te, Massimo, grazie per il tuo intervento. Okay. Questa sera
grazie a voi
e a risentirci al più presto. Un saluto, ciao, buona
serata.
Grazie.
Ciao Massimo.
Ringraziamo Massimo Bugari, responsabile marketing dell'US Anconitana, e ricordiamo intanto ancora una volta i nostri punti di contatto se volete interagire con noi via SMS o WhatsApp al 334 35 20 488. E qua c'è questo lunghissimo messaggio di Luca che leggeremo più avanti magari. Adesso invece io direi, Stefano, che ci possiamo fermare magari, andare in pubblicità,
intanto per rispondere a questo amico che chiedeva informazioni sulla partita di sabato, ricordiamo che si gioca sabato a 16:30 e al campo del Belvedere Ostrense, tra Belvedere e Anconitana non è stata attivata la prevendita. Il prezzo del biglietto è di 8 euro perché appunto non c'era prevendita, come avveniva in tutti gli altri campi quando non funzionava la prevendita al prezzo di 6 euro, quindi potrà essere acquistato italiano per chi volesse seguire l'Anconitana al prezzo di 8 euro. Ci fermiamo, break pubblicitario per noi, 334 35 20 488.
Punto biancorosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camicie Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario. Intanto arrivano i vostri pensieri. E che corposi che sono.
Quest'ultimo messaggio che è arrivato da parte di Giampaolo me lo tengo a buono, perché sarà utile magari anche con quello che sarà il prossimo ospite che avremo in onda tra qualche istante. E, intanto appunto andremo tra poco a parlare con il nostro ospite che intanto stiamo contattando e a pochi istanti avremo. Andremo un po' a vedere quello che è il panorama dilettantistico calcistico marchigiano, perché ci sono stati degli obiettivi raggiunti nello scorso weekend, altri ne dovranno arrivare. Insomma, anche questi campionati danno emozioni, qualcuno fino all'ultimo, tranne la prima categoria, che praticamente l'Anconitana ha vinto ufficialmente 3 settimane fa, ma che di fatto forse lo ha vinto molto prima. E va bene, dai, staremo intanto a vedere. E allora io do il benvenuto, anzi il ben ritrovato sulle frequenze di Radio Tua, a Gianluca Fenucci. Buonasera mister.
Buonasera a voi.
Allora, ben ritrovato mister, e dicevamo proprio prima di metterti in contatto con noi, con te ci piace sempre andare, insomma, a parlare dei campionati dilettantistici, fare un po' un excursus su quello che accade in giro per la nostra regione, anche perché, insomma, siamo arrivati praticamente in alcuni campionati proprio alla fine, o se non siamo alla fine poco ci manca, e quindi già alcuni verdetti sono stati dati già nello scorso weekend, a partire da quella che è praticamente il campionato d'eccellenza, perché nel campionato d'eccellenza il Monte Giorgio, insomma, ha avuto questa matematica promozione a discapito del Porto d'Ascoli, insomma, che era lì, sembrava un attimino impensierire la formazione del Monte Giorgio, e poi invece c'è stato di nuovo questo sorpasso e adesso la matematica promozione in eccellenza.
Ma sì, direi che il Monte Giorgio ha vinto molto meritatamente, perché comunque ha condotto un campionato sempre in testa, avevano anche tanti punti di vantaggio, sono stati molto bravi ad accumularli, hanno fatto nelle prime 11 partite hanno fatto 10 vittorie e un pareggio, quindi un ruolino di marcia incredibile. Il Porto d'Ascoli dall'altro canto sinceramente ha iniziato malissimo, poi hanno cambiato allenatore, sempre purtroppo gli allenatori ci vanno di mezzo spesso, non credo che sia stata colpa di Pergolizzi, però la realtà è anche quella, quando dopo hanno cambiato allenatore sono andati benissimo e nel girone di ritorno hanno fatto di gran lunga più punti di tutti, credo che in 15 partite abbiamo fatto 33 punti.
Sì,
e quindi direi che la vittoria del Monte Giorgio è limpida, meritata, premia una società dove io ho lavorato 2 anni e dove si può lavorare benissimo in un ambiente sereno ma anche professionale, e sono andato in Serie B e sono molto felice, perché quella è la dimostrazione che quando c'è serietà, quando c'è umiltà e pazienza, cose che magari sono mancate per esempio dove allenavo quest'anno, e quando si sa di essere piccoli ma si è orgogliosi di essere piccoli ma con le idee giuste, credo che i traguardi si possono raggiungere ugualmente.
Ecco, dicevamo, allora, questo intanto è il primo verdetto, poi gli altri verdetti praticamente parlano di un Camerano che con un pareggio, possiamo dirlo, quasi annunciato contro il Porto Sant'Elpidio, un punto a testa che insomma li ha messi al riparo entrambe da zone di play-out, e quindi Camerano salvo matematicamente, mentre c'è questo scontro adesso in zona play-out, perlomeno per quanto riguarda la salvezza, si dovranno scontrare il Marina contro il Loreto e il Ciabino contro la Pergolese.
Ma è sempre brutto decidere le sorti di un campionato in una partita, ma le regole sono queste, come si fanno i playoff, come si fanno gli spareggi per salire, si fanno anche purtroppo gli spareggi per non scendere. Ci arrivano delle squadre che sono diverse per conformazione, alcune sono particolarmente vicine a noi, parlo del Marina, parlo del Loreto, sarà una partita secondo me molto aperta, è vero che chi ha il fattore campo sulla carta è favorito, ma molto spesso succede il contrario, un po' perché mentalmente ti sembra di accontentarti dei pareggi, e quindi cominci le partite e le svolgi con un'attenzione soprattutto a non prendere gol, e magari è sempre sbagliato secondo me. Poi anche l'altra partita, Ciabino Pergolese aperta, vedo più favorito il Ciabino perché comunque c'è una squadra forte, una squadra che adesso è una lontanissima parente di quella che ha iniziato, una squadra che avrebbe potuto tranquillamente star nella parte sinistra e anche nella zona dei play-off, perché ci sono tanti giocatori da Serie D nel Ciabino. La Pergolese è una buona squadra dove manca un attaccante di ruolo, e quindi devono far gol a tutti i costi, devono vincerla. Sarà più difficile, vedo più aperta Marina Loreto, anche se pure Ciabino Pergola, essendo una partita secca, può riservare sorprese. Poi adesso hanno fatto anche la scelta di Biso allenatore, era un grande giocatore, secondo me forse hanno fatto bene, perché è un giocatore che è un allenatore che è fuori dal giro marchigiano, forse anche meno condizionato dalle dinamiche che ci accompagnano, ha meno paura forse. E per me è una partita aperta pure quella, pur pensando che forse il Ciabino ha il 60 e la Pergolese il 40%, mentre dall'altra parte vedo più equilibrio.
Tra l'altro, l'altra parte, ricordiamoci, nel Marina c'è sempre quel Malavenda, quindi che ha vestito il bianco rosso, quindi un po' di tifo per lui lo facciamo.
Sono due allenatori bravi, sia Malavenda che Morricone. Morricone è un amico, Malavenda allena da meno tempo ma ha dimostrato di saperci fare. Morricone è uno navigatissimo di queste categorie, mi ricordo uno spareggio, non lo so, nel 2003 forse facemmo uno spareggio, nel 2005, così, cito a naso. A Iesi lui allenava il Materico e il Fabriano, uno spareggio per andare in eccellenza. Vinsero loro ai rigori, quindi è uno navigatissimo di queste partite, di questi campionati, uno che veramente morde da tutte le parti, e anche la sua squadra il Loreto arriva agli spareggi, sarà secondo me molto motivato, ci è arrivato anche un po' in corsa, quindi una partita da vedere, ma Malavenda dall'altra parte, come ho detto, ha già dimostrato di saperci fare benissimo, sia alla Biagio che poi nelle esperienze che ha avuto. Una partita sicuramente da vedere.
Invece lo scontro play-off tra il Porto d'Ascoli e l'Atletico Gallo col Bordolo, come lo vedi? Come finirà secondo
Anche
te?
Anche questa è una partita molto equilibrata. C'è un fattore che magari potrebbe non significare nulla o potrebbe invece essere determinante. L'Atletico Gallo gioca su un campo in erba naturale, il Porto d'Ascoli gioca su un campo in erba sintetica. Tra 10 giorni, perché giocheranno tra 10 giorni, su per giù farà particolarmente caldo, giocano nel campo di Porto d'Ascoli in erba sintetica, secondo me il Porto d'Ascoli è favorito, non nettamente, ma un certo favore ce l'ha, non solo per i due risultati su tre, ma anche e soprattutto perché la squadra è forte, hanno un attacco di primo ordine, però è una squadra che è votata ad attaccare, quindi il Porto, cioè l'Atletico Gallo potrebbe anche trovare modo di far gol. Una partita anche questa, bella da vedere, contro due squadre che sono molto meritevoli, basta dire che non c'è la semifinale del playoff, vuol dire che sia il Porto d'Ascoli che l'Atletico Gallo hanno marciato molto molto forte.
Assolutamente, anche perché ricordiamo il Porto d'Ascoli praticamente ha concluso con 4 punti di differenza con il Monte Giorgio, mentre sono 6 i punti invece che distaccano l'Atletico Gallo appunto dalla vincente del campionato Monte Giorgio, 57 e 55 sono questi i punti delle due squadre contro i 61 del Monte Giorgio, quindi come hai ben detto hanno marciato spediti. Tu parlavi del Porto d'Ascoli, Porto d'Ascoli che ha questo bomber davanti, ovvero Matteo Minozzi, sì, 21 reti, che tra l'altro è ben attenzionato proprio da Lanconitana.
Sì, è un giocatore importante, un giocatore bravo, molto bravo, che io ho avuto a Monte Giorgio, ho contribuito magari a rilanciarlo e mi ha fatto piacere perché è un giocatore che merita anche qualche categoria in più. Lui c'era arrivato con l'Ascoli, poi forse ha pagato un po' dazio a un po' di immaturità, però adesso sta crescendo in fretta. Se continua a livello psicologico a darci dentro, secondo me è un giocatore molto importante a cui l'eccellenza sta sicuramente stretta, però deve continuare nel processo di maturazione, non deve dar nulla per scontato e non deve accontentarsi, perché è ancora giovane ma gli anni volano e uno così con le qualità sue sarebbe un peccato che non sfruttasse tutte queste caratteristiche positive che ha.
Allora, abbiamo parlato di eccellenza, dove praticamente i verdetti sono già stati dati con l'Ilario Lorenzini che retrocede in promozione, e passiamo alla Serie D. Una Serie D che praticamente all'ultima giornata deciderà quello che è il verdetto di chi salirà tra i professionisti, ovvero in Serie C. Insomma, fino a un po' di tempo fa sembrava che il Matelica era la squadra che marciava spedita verso la promozione, e invece poi è successo un qualcosa che in pochi immaginavamo, ovvero hanno rallentato la marcia, la Vispesaro è stata sempre lì alle calcagna del Matelica, e poi nelle ultime settimane c'è stato un sorpasso e controsorpasso, e tra l'altro risultati che sono andati spesso a braccetto, ovvero perdeva il Matelica e perdeva la Vispesaro, pareggiava uno, pareggiava l'altra, vinceva una, vinceva l'altra. Insomma, stanno facendo un po' una gara, non dico a non salire di categoria, però sicuramente è curiosa questa cosa.
Sì, sì, solo che siamo all'ultima partita e il match ball che ha perso la Vispesaro è grande, perché insomma domenica hanno perso una partita in casa che grida veramente vendetta. È vero che il Matelica ha fatto altrettanto precedentemente, però una squadra così esperta come la Vispesaro, io non me l'aspettavo proprio che perdesse domenica in casa col campo basso, tra l'altro facendo anche parecchia confusione, perché poi hanno finito praticamente in 9, sono stati espulsi Caccioli e Radi, che sono due giocatori determinanti per quella squadra. Il Matelica a me è piaciuto dall'inizio, perché il Matelica non ha fatto scelte conservative, ha giocato con molti giovani, con giocatori molto forti, ma che magari sono stati scelti non per forza da queste parti, ma da altre latitudini. E il Matelica mi piaceva molto, adesso è stata baciata tra virgolette anche da un pizzico di fortuna. L'ultima giornata non sarà facile per nessuna delle due, però è chiaro che arrivati a questo punto credo che il Matelica abbia le motivazioni a mille per rimanere lì, perché io penso che anche loro l'avevano data quasi per persa fino a domenica scorsa.
Eh sì, ricordiamo, l'ultima giornata si affronteranno Avezzano, Matelica e Castelfidardo Vispesaro.
Ma sulla carta è chiaro che l'Avezzano è una squadra forte, molto forte, e non è detto che cioè in condizioni normali il Matteri avrebbe trovato pane duro per i suoi denti, magari lo troverà pure, però è chiaro che l'Avezzano un suo obiettivo, che era quello dei playoff, l'ha raggiunto. Il Matteri ha sicuramente molte motivazioni. Dall'altra parte il Castelfidardo il campionato l'ha fatto, non è che abbia chissà quale, no, motivazioni, però la Vispesaro secondo me, a parte quelli che mancano perché sono squalificati, però subirà anche un colpo abbastanza forte a livello psicologico. È difficile, no, dare un giudizio definitivo, però è chiaro che a questo punto se il Matteri non vince veramente penso che si debbano mordere i gomiti, anche se lo sport è fatto di questi colpi di scena, e il calcio è bello anche per questo, soprattutto per questo, perché quando tutti dicono che magari alcuni risultati sono scontati, domenica si è visto che di scontato non c'è niente.
Assolutamente. Gianni Red Bull ti scrive questo messaggio: la retrocessione del Fabriano dimostra che se non si fanno le squadre con i giusti criteri, ma a caso, poi si paga a caro prezzo. Monaco e Trillini non sono riusciti a fare il miracolo.
Ma non si tratta di fare miracoli, secondo me, io con tutto rispetto per Monaco, per Trillini, penso che Fabriano Cerretto aveva un allenatore, e aveva iniziato con quell'allenatore, la squadra era dignitosa, come ho detto prima era una battuta, ma fino a un certo punto era indirizzata anche al Fabriano Cerretto. Se sei una società dove manca l'umiltà e la pazienza, sei una società che non ha mai fatto la Serie B praticamente, secondo me è quello il dato purtroppo più significativo. Sono mancate quelle due cose lì che sono molto importanti per una squadra che si affaccia per la prima volta alla Serie D. Sono mancate l'umiltà e la pazienza. Se tu scegli un allenatore, ci fai un progetto a medio-lungo termine, e dopo 8 giornate su 34 lo mandi via, vuol dire che c'è qualcosa che non torna, o non credevi nel progetto e nell'allenatore, oppure sei stato un tantino avventato nella sostituzione. Poi dopo, sono molto amico di Sauro Trillini e di Monaco, che tra l'altro ho avuto anche da giocatore un anno alla Settembre, da tanti tanti anni fa, l'anno di Bucchi, uno degli anni di Bucchi. Sono persone eccezionali, molto brave, sono allenatori molto capaci, però con tutto il rispetto, anche se magari soprattutto Sauro ha avuto a disposizione un mercato di riparazioni intero, non sono riusciti a cambiare rotta. Poi c'è anche da dire che ci sono quegli anni un po' sfortunati, però se la sfortuna te la chiami e te la tiri addosso, arriva. Insomma, la fortuna dicono che non ci vede, invece la sfortuna ci vede benissimo.
Ci vede troppo bene. Allora, e scendiamo drasticamente in prima categoria, dove appunto c'è questa Anconitana che ormai l'ufficialità della promozione in promozione l'ha ottenuta. Ci sono queste tre giornate da ottemperare per completare il tutto. Insomma, che stagione è stata questa dell'Anconitana secondo te, Gianluca?
Ma la stagione dell'Anconitana è stata una stagione esaltante, con tutto il rispetto, l'ho detto tante volte, è vero che i campionati bisogna vincerli ed è molto difficile vincerli a qualunque livello, a qualunque categoria, però vedere l'Anconitana in prima categoria sinceramente stonava, come vederla in promozione, come forse vederla anche in eccellenza, anzi senza forse. Però la realtà è questa, io direi che intanto a Marconi va dato un 10 lode, perché comunque non tanta gente, non tanti imprenditori avrebbero avuto anche l'umiltà, la forza di prendere una squadra dalla prima categoria, perché non è solo una questione economica, perché chiaramente fai comunque la prima categoria. E invece Marconi è stato bravo a scegliere un allenatore che la piazza sicuramente stima e ama, come Marco Lelli, e poi i giocatori, dai, cioè chi è che non va all'Ancona anche se in prima categoria? I giocatori erano perfetti per vincere anche con largo margine questo campionato, magari non sempre avranno entusiasmato, ma non è mica facile fare il calcio spettacolo da qualunque categoria, e il risultato l'hanno ottenuto con larghissimo anticipo, bisogna far loro i complimenti. Adesso c'è sicuramente da programmare, non so che categoria faranno, è chiaro che ancora meriterebbe di scalarle due o tre di categorie, solo per il nome che ha, solo per la storia che ha. Però poi bisogna anche fare i conti con le norme, con le leggi, con non lo so, con quello che regola, no, le normative che regolano il mondo del calcio. Certamente è una società che non può assolutamente solo bearsi di essere arrivata in promozione o anche in eccellenza, quindi è un cammino di crescita che sono convinto che Marconi per primo farà, perché lo conosco, so quanto è ambizioso, so quanto è preciso, quanto è puntuale e quanto è anche competente, perché non è che ce ne siano tantissimi di competenti tra dirigenti e presidenti.
Quindi ti faccio la domanda secca: secondo te il presidente Stefano Marconi è la persona giusta per riportare l'Anconitana nei campionati che gli competono?
Ma io penso proprio di sì, l'ho conosciuto a Chiaravalle quando era capo della Diageo. Se a Chiaravalle l'avessero lasciato lavorare, anche la Biagio forse sarebbe con Marconi arrivata alla Serie D e arrivata a campionati più elevati. Capirai l'Ancona che già c'hai un bacino d'utenza, un pubblico eccezionale per queste categorie e c'hai magari anche la possibilità di avvicinare altri personaggi importanti dell'imprenditoria, tra gli sponsor, eccetera. Marconi ha le idee chiare, ha le idee giuste, uno, ripeto, che di calcio ne mastica, di sport ne mastica, poi c'ha l'ambizione, l'orgoglio di uno che comunque ha costruito un impero, quindi chi fa l'imprenditore e ha rischiato, magari ha saputo tirar su degli imperi del genere, io non credo che si metta paura a gestire una squadra anche in Serie B o anche in Lega Pro, se succede di andarci, perché io credo che la fine del percorso dell'Ancona, la fine insomma, credo che tutti vogliano almeno tornare nelle categorie professionistiche.
Assolutamente sì, quindi adesso poi al di là di quella che sarà la categoria in cui l'Anconitana giocherà e noi tutti ci auguriamo possa essere l'eccellenza e non la promozione, sicuramente sarà una formazione, come dire, una Ferrari che verrà costruita appunto per vincere questi campionati, questo lo sappiamo per certo dalle notizie che abbiamo, anche perché con un direttore generale come Domenico Sfrappa e un direttore sportivo come Giuliano Santinelli, insomma, sicuramente saranno scelti elementi giustissimi per questa squadra e per la nuova squadra. Invece, come leggi questi due rapporti di collaborazione che sono stati ufficializzati per quanto riguarda il settore giovanile dell'Anconitana, che si appresterà a prendere il via dalla prossima stagione? Queste due collaborazioni, intanto ufficiale oggi con il Ponte Rosso Calcio Ancona e quello invece della settimana passata con la giovane Offagna San Biagio.
Ma io penso che una squadra come l'Ancona, ma direi che, ecco, non so, io ho allenato a Fermo, ho allenato in altri posti, a Civitanova, anche in posti abbastanza dove il calcio è sentito. Io credo che una squadra come l'Ancona debba assolutamente fare un po' da faro, da lume tutelare alle squadre del territorio, perché così si creano sinergie, si crea collaborazione, si crea anche quella passione, quell'amore che anche tra i giovani deve esserci. Io mi ricordo che ero ragazzino, giocavo nell'Anconitana e anche se abitavo a Chiaravalle, tutte le domeniche, anche quando avevo 14-15 anni, prendevo il mio pullman e andavo a vedere che ne so, Giordano Galli o Deò o Truant, Del Nero e altra gente con cui poi ho avuto anche la fortuna di dividere qualche ritiro e qualche partita anche e qualche convocazione. Quindi secondo me se si crea quella sinergia, quella giusta collaborazione con le società del territorio, non si può che avere riscontri positivi sia per quanto riguarda Ancona, quindi la madre, sia per quanto riguarda le società più piccole. E vedo benissimo questo tipo di strategie, e anche questo testimonia che Marconi è una persona, è un imprenditore che ci vede lungo.
Gianni Red Bull ti scrive: Fenucci, sei d'accordo con me che mettere su una squadra all'ultimo momento e fare un campionato del genere è un miracolo, indipendentemente dalla categoria?
Ma sicuramente, adesso non so se la parola giusta fosse un miracolo. Certo, bisogna comunque considerare che ti chiami Anconitana, e i giocatori, non so, penso a Colombaretti, ma penso anche allo stesso Mastronunzio. Io credo che per arrivare all'Anconitana un giocatore, un allenatore, anche se sei in prima categoria o sei in promozione, ci sarebbe gente, compreso me, che magari verrebbe a piedi. Quindi è vero, hanno fatto benissimo, forse non un miracolo, ma sicuramente una bellissima stagione, iniziata in maniera difficile, ma proseguita poi fin da subito con idee chiare, con grandissime prospettive. Quindi è vero, bisogna fare i complimenti, come ho già detto mille volte anche da questi microfoni, sia a Stefano Marconi che a tutta la dirigenza, e anche a chi poi ha guidato la squadra, lo staff tecnico, i giocatori. Quindi sicuramente una stagione veramente esaltante.
Come spesso abbiamo detto, e lo ribadiamo anche questa sera con te presente, il vero progetto Anconitana partirà di fatto adesso, praticamente, con la nuova stagione che si andrà ad allestire, perché in fondo, come dicevamo, la scorsa è partita in tutta rapidità, facendo il massimo che si poteva fare in quel momento. Adesso invece il vero progetto Anconitana di Stefano Marconi prenderà di fatto il via.
Ma sì, penso che adesso c'è possibilità di programmare, di scegliere, di non aver fretta. Io credo che non bisogna mai fare voli pindarici anche a livello economico. Del resto, come dicevo prima, il Monte Giorgio, ma non solo, anche chi ha vinto il campionato di eccellenza in qualche occasione, non è mica detto che bisogna per forza spendere chissà quali cifre folli. È chiaro che ti chiami Ancona, è chiaro che devi concentrarti sul ruolo che devi svolgere. Però insomma penso che c'è tutto il tempo per programmare, per decidere sui giocatori, sui collaboratori. Perché poi, come dicevo, insomma, secondo me, quando un giocatore della, diciamo, marchigiano sente parlare di Ancona, non guarda tanto la categoria, perché sa che se è forte è uno di quelli destinati a portarlo Ancona ancora più in alto di come adesso. Quindi non credo che sarà un problema di reperire giocatori, l'importante è avere un progetto e cercare di capire che non ci si deve fermare magari solo a quest'anno o a prendere giocatori che rimangono solo una stagione, poi dopo valuteranno quelli che sono all'interno, perché è chiaro che da fuori è più difficile.
Certo che sì. Allora, mister, io ti saluto con questo ultimo messaggio che arriva da parte di Giampaolo, un po' lunghino, però riguarda un argomento che praticamente è uscito nella giornata di ieri, ovvero quello delle seconde squadre. Il messaggio di Giampaolo scrive: notizia di poco fa, a breve le seconde squadre saranno in Lega Pro. Ormai ci siamo. Prima ero contrario, ma siccome la Lega Pro è diventata una porcheria unica, scrive in grassetto, oramai, a questo punto meglio garantirla come ormai era nell'area da tempo, con l'inserimento delle seconde squadre. Certo, per le piccole realtà non è semplice per tre motivi. Il primo, che non potranno più usufruire dei prestiti da codeste squadre. In secondo luogo, il proprio settore giovanile avrà ancora più importanza per vivere. E terzo, che i veri campionati saranno dalla B in su. La Lega Pro ormai è un campionato dilettantistico etichettato.
Ma io penso che la Lega Pro, come tante cose in Italia, si fanno un po' così, insomma, senza una vera programmazione, con molta superficialità, perché insomma 60 squadre di Lega Pro in Italia mi sembrano eccessive. Poi purtroppo si assiste a quello che pure quest'anno è venuto fuori, anche ieri leggevo del Matera, mi sembra, dell'Acragas e del Siracusa, che sono stati penalizzati, e quindi in pratica si falsano un po' i campionati, come magari con il ritiro del Modena, che addirittura praticamente non è mai partito il campionato del Modena, come non so, le difficoltà che ci sono state a Arezzo o in altre piazze dove il calcio era importante, perché insomma pensare al Modena che fino a 2 anni fa era in Serie B e magari aveva fatto anche campionati di vertice, adesso è scomparsa, o ecco il Siracusa o il Matera stesso. Insomma, io credo che queste realtà testimoniano di un campionato che è sicuramente ibrido, e come scrive il vostro ascoltatore dalla mail che mai letto, io sono d'accordo, è un campionato dove ci sono troppe squadre. Non è possibile sostenere 60 squadre professionistiche di Lega Pro, perché poi non ci sono i diritti televisivi che ci hanno per esempio in Serie A o in Serie B. Già in Serie B si vede che giocano moltissimi giovani, come forse anche giusto che sia, e non è che ci devono essere cimiteri degli elefanti. Quindi secondo me è una riforma che andrebbe fatta dall'alto, e bisognerebbe ridimensionarsi un po' tutti. Poi dopo le seconde squadre saranno anche utili. Sarà un po' difficile secondo me che tutte le squadre di Lega Pro abbiano la possibilità di organizzare una seconda squadra di un certo tipo, di un certo valore. Però io ritengo, come ho detto già, che i problemi vadano affrontati dalla base, e secondo me la Lega Pro è organizzata male, e noi, il sistema calcio, non può permettersi di avere tutte queste squadre professionistiche in un momento di crisi come questo, che è una crisi che coinvolge la società intera, non il calcio. Quindi pensare che ci sono, non so, 20 squadre in Serie A che però vivono di televisione, di diritti, 22 di Serie B mi sembra, e, o 24 addirittura, e 60 di Lega Pro, è certo che da qualche parte qualche falla si apre. Quindi secondo me bisogna che il calcio ripensi un po' a se stesso e non si parli troppo addosso, perché poi dopo si vedono anche i risultati a livello di nazionale. Bisogna curare meglio i settori giovanili, bisogna curarli veramente, perché poi è inutile che curi il settore giovanile e le primavere, non so, di Serie A o di Serie B sono composte da 15 stranieri ogni squadra primavera. Quindi è un discorso che secondo me è un po' più ampio rispetto alla sola Lega Pro, però la Lega Pro la vedo in difficoltà, perché ripeto, ci sono realtà come San Benedetto che possono vivere tranquillamente di luce propria perché hanno 5.000 spettatori a domenica, però ci sono anche realtà dove, per dire, leggendo anche i giornali, c'è pochissimo pubblico, e quindi è anche difficile mantenere una società dove ci sono praticamente solo spese e nessun introito, perché non hai nessun diritto televisivo o di questo genere, insomma.
E mi trovi perfettamente d'accordo. Mister, io ti ringrazio per la tua disponibilità, gentilissimo come al solito, ho il piacere di riaverti nostro ospite e ci risentiamo presto.
Grazie mille, un saluto a tutti.
Grazie, un saluto e buona serata.
Bene, lasciamo allora mister Gianluca Fenucci, con lui Christian ha parlato un po' in generale di tutto il campionato, poi insomma qualche appunto è arrivato a proposito di società che hanno visto il mister al comando, ma adesso non era la questione di andare a punzecchiare o creare insomma scompiglio. Intanto do questa notizia che riguarda Falconara, si è spento poco fa Gilberto Principi, che molti conoscevano, giovane, 52 anni, è impegnato nel campo sociale della politica, ma soprattutto nell'associazione di volontariato Blu Pubblica Assistenza, partenza di Falconara. Nel 2006, nei giorni caldi, il conflitto israeliano-libanese era tra quelli che hanno organizzato i ponti umanitari. Insomma, ne abbiamo parlato nella cronaca spesso e volentieri in quel periodo storico. Purtroppo un malore improvviso lo ha stroncato. Nulla hanno potuto neanche i sanitari del regionale di Torrette. Il principe lascia la moglie e una figlia, ovviamente, nostre. Vicinanza alla famiglia Principi di Falconara. C'era un messaggio che era arrivato da Luca Corposo, ritornando sulla questione dorico. La paura, dice Luca, è che l'opportunità, appunto, di riavere lo stadio in funzione diventi un limite, se non addirittura un incubo. Probabilmente, dice, mi sbaglio, però i tempi sono strettissimi. A settembre ricomincia il campionato, se i lavori dovessero iniziare, visto che siamo a maggio, come si farà? Oltretutto c'è il problema del manto erboso che andrebbe rifatto, che al momento è poco fruibile. La squadra nella bella stagione infatti si è allenata al Del Conero. Esiste per la Lagonitana un piano B? Se no, che cosa ci aspetta? Una stagione di speranza? Si chiede Luca. Beh, sì. Sul Dori comunque l'abbiamo parlato, sì, penso, sì, diffusamente, no? Sì. Anche Luca, abbiamo detto che nel caso, infatti perché io mi scaldavo un po' di tempo fa parlando di campi di allenamento, nel caso il progetto andasse in porto, non è un qualcosa a breve termine, e quindi anche il dorico rischia di non essere utilizzabile. Però a questo punto ecco che scatta questi accordi che sta facendo la società per il settore giovanile, ma con società che in ogni caso hanno un campo di allenamento. Che potrebbe venire in soccorso alternando anche per la prima squadra.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Quindi l'occhio lungo andrebbe in questo caso, in questo senso, Luca, che può avere avuto la società, settore giovanile, ma anche la possibilità magari a rotazione di utilizzare un campo per allenare la prima squadra. E quindi, insomma, ecco, che scatterebbe qualche possibilità in più. Per quello che riguarda il dorico, vabbè, ne abbiamo parlato prima proprio anche alla domanda che ho fatto al responsabile marketing, Massimo Bugari, se la questione dorica può diventare un boomerang tra i rapporti, appunto, tra società e attuale amministrazione, tirandola in barra nel movimento generale politico. Ma per fortuna non c'è tanto tempo, il 10 giugno si vota, poi si dovrebbe chiudere questa parentesi in ogni caso, però è ovvio che potrebbe essere un argomento di discussione.
Certo che sì. Stefano, io direi di andare
ultimo
in pubblicità
break,
perché siamo in ritardissimo con il nostro terzo e ultimo ospite.
E poi lo mandiamo a cena.
Certo.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Quelle inserzioni pubblicitarie che ci compaiono grazie a Google sono veramente stratosferiche. Adesso ce l'aveva con CES e russamento.
Ecco.
No, io cerco Voltaren, c'è un Voltaren, la pubblicità del Voltaren.
Tu hai problemi con il mal di schiena?
Esatto.
Magari potremmo chiedere al nostro ospite, Tommaso Colombaretti, ben ritrovato.
Grazie, buonasera.
Ciao.
A tutti. Buonasera.
Hai qualche medicinale per il mal di schiena da poter consigliare al nostro Stefano Fera, che oggi ha guai appunto,
no,
alla sciatica?
Io sono troppo giovane, i medicinali ancora non ne uso.
Grazie.
ti ha dato 10, Stefano.
Mi ha dato del vecchio, ma in effetti, cioè, non è che che si è allontanato di molto.
Eh beh, sicuramente c'è un certo divario, quindi non ha tutti i torti, Tommaso. Allora, Tommaso, intanto scusaci per il ritardo, però siamo arrivati alla fine.
Ah, non vi preoccupate, assolutamente.
Allora,
sempre a disposizione.
Lo sappiamo, sei sempre gentilissimo. Allora, ormai le domande che ti facciamo, ti abbiamo sentito tante volte, sono sempre un po' le stesse. Insomma, il campionato dell'Anconitana com'è stato? Insomma, un traguardo questo che ancora mantiene i 20 punti, tra l'altro, di vantaggio, che magari pensate anche un po' di incrementare in queste ultime tre giornate. E poi
se vuoi parliamo di Champions, uguale.
Parliamo di Champions. Secondo te l'Anconitana può partecipare? No, vabbè, adesso.
Sì, no, noi vogliamo incrementare, ma ti prendo la parola, nel senso che l'abbiamo già rimarcato, al di là delle difficoltà che abbiamo in questo momento, numeriche, perché purtroppo domenica è successo quello che non volevamo, che sono uscite dal campo tre infortuni. Vogliamo certamente vincere le partite che rimangono, sia quelle di campionato che quelle che poi prospetteranno questa sorta di finali Marche, Coppa Marche, questo come si chiama, ma ci teniamo a far bene fino alla fine, perché ormai ci siamo, questo mese lo dobbiamo rendere produttivo, e se no non avrebbe senso nemmeno venire agli allenamenti tutti i giorni, e vogliamo concludere nel migliore dei modi.
Ecco, la partita di domenica è toccato un punto giustissimo, Tommaso, perché domenica c'è stata questa partita dove chiaramente il risultato non è mai stato in discussione, anzi, a mio modo di vedere, e l'ho detto anche in Radio Cronaca domenica insieme a Paolo Papili, c'era secondo me la possibilità addirittura di avere un risultato ancora più rotondo rispetto al 4-0 che ne è uscito fuori. Solo che è successo qualcosa nel secondo tempo che forse nemmeno voi vi potevate immaginare, ovvero un certo nervosismo uscito fuori da parte della Castelfrettese.
Sì, è una cosa che francamente non ci siamo spiegati in modo chiaro, perché a volte queste cose succedono quando chi sta vincendo con largo divario magari eccede gli entusiasmi o eccede comunque, diciamo, in un comportamento poco consono a chi sta subendo il risultato, quindi mancando un po' di rispetto magari ai giocatori che sono in campo. Però ti posso assicurare che questo non è assolutamente successo, anzi noi abbiamo giocato la nostra partita in modo onesto, in modo molto tranquillo, ma proprio molto tranquillo, tant'è vero che nel secondo tempo noi siamo entrati sì con la voglia tra di noi, che ci siamo detti, insomma, di continuare a fare quello che facevamo, perché sono quelle partite dove onestamente si può, come hai detto tu, arrotondare il risultato ancora di più, e bisogna sfruttarle per chi degli attaccanti vuole far gol, che comunque chi può togliersi qualche soddisfazione in più, ma assolutamente senza mancare di rispetto all'avversario, che invece inspiegabilmente a un certo punto ha perso un po' le staffe. Per colpa, secondo me, anche di una direzione arbitrale che in quel momento si è fatta trovare non pronta, perché se il direttore avesse preso il provvedimento iniziale, il primo, quello su Bartoloni,
esatto,
di petto, anche con un cartellino rosso che ci stava tutto, perché visto dal campo è stato veramente cattivo, non so se voi l'avete notato,
sì, sì,
dall'alto,
sì,
la storia sarebbe finita lì, non ci sarebbero stati altri episodi come quello. Invece poi si è protratto nel corso della partita, finendo per infortunare altri due ragazzi, quindi io in quel momento ero già uscito, abbiamo cercato di far mantenere la calma ai loro giocatori tramite l'allenatore, che poi io conosco bene perché Alberto Catani ha giocato con me nelle giovanili del Fano quando eravamo ragazzi, c'era l'età mia, e quindi da lontano abbiamo provato a dirgli di far star calmi i propri giocatori, anzi di far uscire quelli più nervosi, perché comunque non aveva senso.
Assolutamente, in particolar modo, adesso non mi ricordo sinceramente il nome del giocatore a Castelfrantese, ma era il numero 8, esatto, il numero 8 che era particolarmente nervoso, infatti mister Catani poi si è presentato in sala stampa a fine partita, ha chiesto scusa per il suo atteggiamento, anche se io poi nell'appuntamento di lunedì di Punto Biancorosso ho un attimino preso per un orecchio così virtualmente il tecnico Catani, perché io fossi stato in lui avrei portato in sala stampa anche il giocatore stesso a chiedere scusa e non soltanto metterci la faccia
all'allenatore. No, anche perché il giocatore durante l'infortunio di Brasili, che era a terra veramente dolorante, perché poi si è visto, e vi posso assicurare che Brasili ha una caviglia veramente gonfia, ma
ci credo.
Fa quasi brutta da vedere, si è permesso di dire a voce alta: ma portatelo fuori, così ricominciamo la partita, cioè come a ulteriore suggellamento del non so nervosismo che aveva o della cattiveria che aveva in quel momento, cioè inspiegabile.
Assolutamente. E appunto, come dicevi, ne hanno fatto le spese praticamente Brasili, Bartoloni, che credo sia l'elemento in condizioni peggiori, questo ragazzo.
Loro devono accertare a livello diagnostico, quello lo possono fare solo attraverso la risonanza. E vedere che cosa ha Bartoloni. Brasili si è scongiurato la frattura, però anche lui, sai, quando si parla di caviglia a livello di tendini, legamenti, si è sempre lì col dubbio che siano interessati. E Pucci, che invece adesso si sta riallenando, però anche lui aveva preso una bella botta.
Eh sì, assolutamente, cioè ne hanno fatto le spese in 3 giocatori gratuitamente, mi viene da dire, proprio perché non ce n'era assolutamente motivo. E appunto a questi giocatori poi c'è la lista che si allunga con i vari Mandorino, Strano. Rossi
no, Rossi si è recuperato,
si è allenato bene, sì. E poi c'è la tua assenza sabato, perché eri in diffida e sei
sì,
stato chiaramente
ammonito. Essendo rimaste comunque 3 partite e avendo la necessità di scontare questa squalifica, avevamo fatto qualche calcolo, non te lo nego, nel senso che è meglio, siccome paradossalmente non si sa perché in questa categoria si porta dietro le ammonizioni anche nelle fasi finali, quindi nel mio caso le mie 4 ammonizioni, fosse avvenuta una quinta ammonizione durante la semifinale contro la vincente del girone A, io sconterei in un'ipotetica vittoria la squalifica nella finale. Quindi è una cosa un po' assurda, perché in categorie superiori, una volta finito il campionato, anche a ridosso dei playoff, le ammonizioni
si riazzerano,
esatto. In questo caso no. Allora, e siamo 2 o 3 diffidati, ho detto cerchiamo di gestirle bene, che prendendo comunque su un piatto la bilancia l'importanza di queste 3 partite finali con l'importanza delle 2 invece 2 scontri semifinale e finale che ci attendono dopo, conviene insomma non renderci indisponibili per quelle 2, allora cerchiamo di saltare o scontare la squalifica adesso. E quindi così è stato un po' il ragionamento.
Insomma, giustamente ti sei fatto 2 conti.
No, bene o male, dai, si fanno questi conti, certo, quando le partite poi contano o non contano, a seconda di quello che può essere. Quindi il problema è che alla fine non ci si aspettava, dopo la mia uscita, 3 infortuni. Quindi c'ha un po' preso in contropiede.
Tanto che nel momento in cui tu sei uscito, giustamente diciamo che il mister ha fatto questo esperimento mettendo Fabrizi a fare il difensore centrale un attimino per vedere come se la poteva cavare.
Sì, no, ma quello lasciami in termini giusto. Adesso io simpaticamente ho visto anche l'intervista di Matteo, nel senso su un 4-0 comunque il risultato è abbastanza confermato, ci sta anche, ecco, che chi ha fatto qualche minuto in meno possa godere di uno strappo di partita maggiore, posso cominciare comunque, dai, a fare qualche minuto in più, quindi era giustissimo il cambio, il momento, solo che ecco, purtroppo dopo è successo che alla fine non avevamo quasi più cambi, anzi neanche quasi, non avevamo più cambi per fare per sostituire Brasili, che è rimasto in campo zoppicante.
Sì, infatti, ha stretto i denti e Mister Lelli lo ha spostato a centrocampo proprio per evitare buchi difensivi, mettiamola così. Sì. E adesso, in vista della partita di sabato, infatti, i nostri radioascoltatori si domandano anche se la squadra, se si arriva a un 11 titolare, di fatto, perché appunto le assenze sono tante e la lista è veramente corta.
Sì, a 11 ci arriviamo.
Stentati, ma ci si arriva.
Sì, sì. No, diciamo che dai, per fortuna è successo adesso e non è successo magari qualche mese fa, perché comunque in una stagione lunga, 30 partite, succedono questi inconvenienti. Chi ha un infortunio, chi ha la febbre, chi è squalificato, magari ti costringono un po' le corde. In questo caso... A risultato acquisito, ecco, fa meno male come situazione, però ecco, purtroppo domenica bisognerà stringere i denti, sabato, stringere i denti e cercare di portare a casa la vittoria con gli 11-12 che saranno disponibili e che si dovranno fare i 90 minuti interi.
Se non sbaglio, per te questa è la prima partita che salti in questa stagione?
No, è la seconda. Io ho saltato l'andata della Castelfrettese, perché fu un'infrasettimanale a ridosso di Natale.
Sì, sì.
E allora il mister in quella settimana aveva fatto riposare un po' Federico Rossi nella partita prima, me nella partita dopo, giusto per dare un po' di turnover a chi fino a quel momento stava giocando un po' tutte e dietro avevamo comunque disponibilità di cambi. Quella è l'unica partita che fino adesso avevo saldato, e adesso questa.
Giustamente, non ricordavo perché non ero presente quel giorno, quindi, okay. quindi per me le avevi giocate tutte. Ecco. Va bene, Tommaso, noi ti liberiamo, visto che dopo una giornata di allenamento sarà anche l'ora di lasciarti libero e riposare. E naturalmente immagino che sabato comunque sarai presente, se
sì,
non in panchina.
Sì, rigorosamente in divisa con i ragazzi.
Perfetto, quindi il tuo supporto non mancherà
certo.
Bene, Tommaso, grazie gentilissimo e al piacere di risentirti.
Il piacere mio, buona serata a tutti.
Ciao Tommaso.
Bene, lasciamo Tommaso Colombaretti, ringraziamo per i due tesserati Massimo Bugri e Tommaso Colombaretti messi a disposizione dalla società, e va sempre il nostro ringraziamento per la disponibilità e quindi che ci permettono poi di farvi sentire le voci dall'interno della nostra squadra del cuore. Allora, riepiloghiamo la giornata ricordando che domani sera alle 18.30 non saremo in onda, domani ad Ancona e San Cirico, festa del patrono, quindi anche per noi c'è lo stop e quindi torneremo però il giorno dopo, cioè torneremo sabato perché si gioca sabato alle 16.30 con questa giornata.
Esatto, si parte sabato 5 maggio ore 14.30 con Portuali Calcio Ancona Osimo Stazione, poi in campo alle 16.30 Avis Arcevia 1964 Chiaravalle, Belvedere Anconitana che ascolterete in diretta su Radio Tua, poi Borghetto Monterio, Ponterio, Borgo Minonna, San Biagio.
Io sono vecchietto, ma qui qualche diotria in più, occhiali nuovi, ci abbiamo uno sponsor ad hoc, attenzione.
Va bene, lo ascolterò attentamente.
Che mi prendete in giro a me,
Borgo Minonna, San Biagio, Falconara 1973 Monserra, Le Torri Castelplanio Marotta, Monte Marciano Monzano, Staffolo Castelfrettese. Rivediamo un attimino la classifica, tanto per dire tutto. Anconitana 84 punti, matematicamente promossa in promozione.
60 punti sotto, troviamo il Monzano.
Sì, 120.
No, 60 punti è la distanza che c'è tra la prima e l'ultima.
Hai visto?
Non ti eri accorto.
Mi hai fatto notare questa cosa, è vero, vedi, ho bisogno di un paio d'occhiali nuovi.
Bravo, ricomincia, vai.
Allora, Anconitano 84 punti, Osimo Stazione 64, Borgo Minonna 52, San Biagio Monserra 46, Portuali Calcio Ancona 44, Staffolo Castelfrettese 40, Marotta Camonte Marciano 38, Le Torri Castelplanio 36, Belvedere Falconara 1973 e Chiaravalle 35, zona playout con Avis Arcevia 1964, Borghetto 31, Ponterio 30, fanalino di coda il Monzano con 24 punti.
Sta facendo una bella arrampicata il punterio, eh? Sta cercando di lasciare, praticamente ci è riuscito perché adesso c'è un punto solo di differenza, esatto. Quindi è riuscito a distanziare l'ultima posizione. Vabbè,
diciamo che il Monzano, una volta che ha ottenuto l'ultimo posto, lì c'è rimasta praticamente sempre. Però si sono un po' alternati in questa stagione, infatti prima c'era la Castelfrettese, poi l'Arcevia stessa è stata ultima, il Ponterio, il Monzano, non so il Borghetto, adesso non ricordo se è stata mai ultima in classifica, però insomma ci sono stati diversi avvicendamenti all'ultimo posto, mentre io guardo sempre con interesse i 36 punti delle Torri Castelplanio, che sono quella formazione che ci hanno battuto, l'unica formazione a batterci nel corso di questa stagione, e che addirittura sono solamente un punto fuori dalla zona play-out. Quindi rischiano anche loro che se in queste tre partite non ottengono i punti necessari per mettersi in salvo, rischierebbero di andarsi a giocare i play-out. E questo fa un po' specie, perché poi ci raccontavano come questa formazione potesse essere invece una di quelle squadre che poteva arrivare tranquillamente tra le prime 4-5.
A inizio stagione era stata costruita, poi dopo a dicembre hanno gettato praticamente la spugna per quello che riguarda i sogni di gloria. Però attenzione che per quello che riguarda il match con questa squadra di cui stavamo dicendo, le Torri Castelplanio hanno vinto, ma per colpa nostra.
Sì, perché è stata quella classica domenica.
È stata una Anconitana che è scesa in campo che metteva paura, come ha messo paura Montemerciano Anconitana.
Allora, io fortunatamente anche questa è stata una partita che non ero presente, essendo fuori Ancona, però me l'hanno descritta come quella partita puoi tirare in porta per 24 ore consecutive, quel giorno praticamente la palla non vuole entrare. Era anche il periodo che l'Anconitana, il primo tiro che prendeva sempre gol in quel periodo lì.
Diciamo che questo è un periodo recente, perché due partite fa, io sto parlando del ritorno, quindi Montemarciano-Anconitana.
Sì, dopo il Montemarciano, esatto. Sì.
Lì abbiamo temuto perché era un problema nostro anche lì.
La gara con il Montemarciano, Stefano, avendola vista lì da bordo campo, è stata una partita, sì, nel primo tempo non è stata una bella Anconitana,
no,
questo
infatti.
Sicuro, credo che nemmeno abbia mai tirato nello specchio nella porta nei primi 45 minuti. Nel secondo già è venuta fuori un'altra squadra e poi è stata sfortunata perché ha trovato il gol del pareggio verso la fine della partita, però ha anche beccato due legni, se dobbiamo dirla tutta, con altre occasioni che non sono andate a buon fine. Quindi un pareggio che non fa male, perché comunque sia un risultato,
diciamo,
già...
Questi sono i risultati, era la mia critica, diciamo, ma non è neanche una critica, è un punto così fermo, è che le due partite peggiori, ma è stato non merito degli avversari, ma demerito dell'Anconitana.
Cioè,
sia quella che abbiamo perso, perché non c'era in campo l'Anconitana quel giorno, e poi l'ha dimostrato, e anche qui, insomma, dopo una striscia enormemente positiva, c'era stato questo sbandamento recuperato alla fine.
Guarda,
e
forse,
poi dopo con la Castelfrettese, vabbè, è cambiata,
Stefano,
era tutta un'altra cosa.
La partita più brutta in assoluto che l'Anconitana ha giocato è stata quella di Iesi con il Borgo Minonna.
Anche.
Secondo me. È stata veramente una partita da dimenticare, tanto che poi a fine partita il presidente Stefano Macconi ha sbottato e all'inizio della settimana successiva, entrante, è arrivata l'ufficialità dell'arrivo del direttore generale Domenico Sfrappa, proprio perché lì ci si è accorti che effettivamente serviva un certo tipo di personaggio che mettesse un po' di i puntini sulle i all'interno dello spogliatoio stesso, e quindi Domenico Sfrappa sicuramente la persona giusta. Quella è stata la partita assolutamente più brutta dell'intera stagione. Poi è vero che anche nelle altre due partite i demeriti sono dell'Anconitana, ma io bisogna che specifico che in questo campionato, se non vinci le partite, il demerito è sempre il tuo, perché c'è un divario talmente ampio con le altre che i meriti adesso non possono essere così
Beh, c'è stata qualche
squadra se l'è
chiaretto,
i portuali, per dire, è stata una squadra che mi ha fatto una buonissima impressione, perché non hanno mai mollato fino all'ultimo. Fammi anche dire che lì magari a discolpa, diciamo, dell'Anconitana stessa è che si arrivava dalla pausa quella natalizia, quindi sai, quando rientri da una pausa natalizia c'è sempre il risultato che non collima mai con i reali valori tecnici delle squadre in campo, questo spesso e volentieri accade, e quindi un po' è successo anche quello nella partita con i portuali. Però lì va dato anche merito appunto ai portuali stessi, che con due grandissime punizioni di Pizzichini hanno portato a casa il pareggio, ma non hanno demorso mai negli interi 90 minuti. Però è stata l'unica squadra che noi abbiamo visto in tutta la stagione che veramente per gli interi 90 minuti sono stati sempre lì e non hanno mai mollato un centimetro, e quindi complimenti a loro.
Senz'altro. Tra altre cose, comunque, la mitica partita persa in casa era la quarta
giornata
di campionato, con una squadra proprio che nei primi minuti arrancava parecchio. Ti ricordi quando prendevamo gol nei primi 10-15 minuti?
Sì,
no?
Sempre puntuali.
Puntuali. Ormai si era capito che era un po' un diesel in quel periodo la squadra.
Lì c'era sempre anche un discorso della squadra nuova, una squadra che ancora si doveva conoscere. Abbiamo sempre parlato di una preparazione che avveniva durante il campionato stesso.
Esatto, per noi per Lelli era una preparazione, cioè la preparazione pre-campionato che gli altri hanno fatto a agosto, lui se l'è trovata a fare a inizio
stagione. Per quello ripetiamo sempre che era un campionato che all'inizio non era così scontato da portare a casa. Che lo stesso presidente Stefano Marconi, accettando di partire subito, perché ci ricordiamo quando si presentò Stefano Marconi alla città, chiese alla tifoseria: che vogliamo fare? Partiamo subito o stiamo fermi un anno e partiamo con calma? La tifoseria disse: partiamo subito, non ci fermiamo. E quindi in quel momento aveva, secondo me, tutto da perdere il presidente Stefano Marconi. Perché noi parliamo di presenza allo stadio, che non sono tantissimi, ma tu prova soltanto ipoteticamente ad immaginare, Stefano, se tu questo campionato non lo vincevi e ti ritrovavi ad affrontare anche la prossima stagione un campionato di prima categoria. In quanti eravamo al Del Conero la domenica? In 200, se va bene.
Non serviva al Del Conero.
Hai capito?
Non serviva assolutamente il Del Conero.
Quindi, secondo me, per quello che sono stati fatti in questi 8-9 mesi, è stato fatto una gran cosa, è stato fatto un lavoro non scontato, secondo me. E quindi adesso, come dicevamo anche nell'intervista a Fenucci, ora parte sì il vero progetto di Stefano Marconi e dell'Anconitana, perché ora hai avuto modo di iniziare a pensare a quello che vuoi fare nella prossima stagione, come costruire la squadra del futuro, mettendo anche alcuni elementi al posto giusto, e magari ce ne saranno anche altri che entreranno prossimamente nello staff. Adesso inizia veramente il vero cammino dell'Anconitana.
Vabbè, anche c'è ancora un mese, tranquilli.
Sì,
che,
no,
è un cammino che, insomma, va lento, perché ci sono anche delle altre cosine da vincere, non solo il campionato.
Assolutamente. E guarda, ti posso garantire, e lo garantisco anche ai nostri radioascoltatori, che dalla società il titolo regionale lo vogliono vincere, assolutamente. Proprio perché ti chiami Anconitana, e qua non devi lasciare niente e nulla a nessuno. Anche a campionato già acquisito, non vogliono vedere punti lasciati per strada. Vincere tutte le partite fino in fondo.
E noi ci saremo a raccontarvele, quindi vi aspettiamo sabato a partire dalle 16:15 sulla nostra striscia dedicata all'Ancona, con il commento di chi sopravviverà alla festa di San Ciriaco di domani, quindi Cristian Caminetti e Paolo Papini, forse.
Ci siamo.
Vedremo, insomma, li ascolteremo sabato. Altra fitta. Allora.
Vedi quanti dolori ti dà questa Anconitana.
Tantissimi, una cosa incredibile. Replica domani alle 13:10, grazie dell'ascolto. Ciao Cristian.
Un saluto a tutti e buona serata.
Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.